Adesso passiamo ad esaminare invece la via della carità. Dicevo già l'altra volta che noi lo chiamiamo inno all'amore, ma invece Paolo, dopo aver parlato della comunità e di come nella comunità ciascuno ha un suo spazio, un suo carisma, un suo dono, e non può chiedere dire all'occhio io non ho bisogno di te e viceversa, dopo aver detto tutto questo, Paolo esplode in questo inno che è un po' la sintesi di tutto il suo pensiero e il vertice di tutto il suo pensiero. E noi lo chiamiamo appunto inno alla carità, tanto è bello, ma Paolo invece lo chiama la via. Io vi insegno una via, una strada, un sentiero, che è la migliore di tutte. E un'altra cosa da precisare, mi è stata fatta una domanda alla fine di tutto, è questo, che Paolo, noi per dire amore, abbiamo amore, o carità. In italiano sono forse due parole, forse quasi da abolire, perché carità per noi è fare la carità, è molto vicino al termine elemosina, no? Fare la carità è fare l'elemosina. E per amore noi intendiamo quasi tutto. Guardate le canzoni, le canzonette, no? Mi sono innamorato di te, è amore. Vorrei far l'amore con te, è amore. Tra due amici ci può essere un amore, un affetto. Nella coppia c'è amore. Il dono gratuito di sé è amore. Quindi noi con questa parola sintetizziamo tante cose molto diverse tra di loro. Nella lingua greca, che è la lingua che usa Paolo è stato scelto, quando Dio sceglie, parentesi, non sbaglia mica tanto, quando Dio afferra, e Paolo era un uomo che in sé aveva tre culture, che era ebreo, quindi sapeva l'ebraico bene, l'aramaico, era cittadino romano, suo padre gli aveva comprato la cittadinanza, probabilmente, essendo fabbricatore di tende, quindi conosceva bene il latino, e conosceva molto bene quello che era l'inglese di allora, cioè la lingua greca, che è una lingua forse tra le più affascinanti, più complete che esistono forse al mondo. Ecco, in greco, per dire amore, ripeto alcune cose già dette nella Deus, quando ho presentato la Deus Est Caritas di Paolo, di Benedetto XVI, nella lingua greca amore si dice, ci sono tre parole. Faccio questa premessa perché per le coppie secondo me è molto interessante. Quando faccio qualche rara volta il corso per le coppie parlo sempre di questo. Nella lingua greca c'è eros, filia e agape. La terza parola, agape, che deriva da agapao, era quasi sconosciuta, molto ai margini. Si usava molto eros e filia. Eros, da cui deriva il nostro erotismo, significa passione. Nella coppia l'eros è tu mi attiri, sono attirato da te. La scintilla dell'innamoramento nasce sempre da un'attrazione. L'eros, guardate, Benedetto XVI nella sua Deus Ex Caritas l'ha rivalutato molto. Perché nella Chiesa, in generale, nella storia della Chiesa, insomma, abbiamo sempre tolto questa parte qua, vedendo nell'attrazione reciproca, in quello che San Paolo chiama carne, un po', per San Paolo carne significa egoismo, ecco. Per San Giovanni carne significa la persona umana, quindi non è facile leggere sempre la Bibbia. Nella storia della Chiesa, dicevo, questo eros insomma è stato visto come sintomo di peccato, di un difetto quasi, no? Di un limite che abbiamo. Invece, se uno non desidera niente, è una persona morta. Gesù, l'ultima cena, dice, ho desiderato con grande desiderio fare quest'ultima cena con voi. Ha una passione dentro, se vediamo Paolo, un uomo di fuoco, tutti i santi sono uomini di fuoco. Questa passione va sublimata, va limitata, non va lasciata, è un'energia che non, come l'acqua, non va lasciata dispersa, non va lasciata dispersa. Se l'acqua di un fiume la incanali, fai una diga, fai un'energia. Se l'acqua la lasci disperdere, senza una canalizzazione, eccetera, senza una diga, diventa pantano. Così è l'eros. Chi è vittima delle proprie passioni, solo del proprio eros, si impantana, si infanga. Ma senza l'eros, cioè senza l'attrazione, anche verso Dio, guardiamo le grandi mistiche, le grandi sante, senza questo non c'è neanche una vera fede, non c'è niente di peggio di una fede anacquata, paludosa, stanca, eccetera. Allora, soprattutto nella coppia, questa attrazione è uno dei punti fondamentali. Poi c'è l'altra parola, filia. Filia significa amicizia. Filos, Filippo, filantropo, sono tutte parole che hanno dentro questa parola greca, lì significa amicizia. L'amicizia è uno degli affetti più puri. Dentro la coppia è indispensabile questo rapporto di amicizia, vuol dire questo rapporto di parità, questo dirsi senza che l'altro ti giudichi, ti condanni. La possibilità di dialogare. Quindi questo è un altro punto fondamentale. Però la parola che Paolo sceglie tra tutte queste è agape, che significa amore gratuito. Cioè ti amo, amore gratuito significa questo, ti amo non perché ho un'attrazione per te, perché mi piaci, eros. Non ti amo neanche perché mi sei simpatico, c'è una sintonia immediata tra me e te, amicizia. Ma ti amo perché voglio il tuo bene. Anche se tu non mi corrispondi, io ti voglio bene, ti vorrò sempre bene. Questo è l'amore gratuito, che poi è l'amore di Dio. Nell'inno alla carità Paolo non parla mai di Cristo di Dio. Se ci vuoi, adesso poi lo leggiamo, non ne accenna, ma lo dà era quasi per scontato. Nella coppia, la coppia è come un triangolo, come si chiama? Quello qui, quella più uguale. Equilatero. È come un triangolo equilatero in cui tutte e tre queste componenti devono esserci. Se non c'è una delle tre, in modo diverso, in base all'età, in base alle situazioni, eccetera, però devono esserci tutte e tre. Se manca anche una sola di queste tre, non c'è coppia. Se mia moglie non mi attrae più, adesso sarà un amore un po' meno attraente, un po' meno passionale, un po' più sublimato man mano che diventiamo vecchi e anziani. Però se non c'è questo, non c'è coppia. E se non c'è dialogo, non c'è amicizia, non c'è parità, non c'è coppia. E se non c'è amore gratuito, ti amo anche se tu non mi corrispondi, non c'è coppia. Ho spiegato il termine agape che usa Paolo. Accento molto sulla coppia perché ci sono regioni coppie, dopo coppie, quindi mi sposino il singolo o altri. Allora, l'inno alla carità comincia così. Sulla prima parte vado veloce. Oggi ne esaminiamo solo un pezzettino, poi lo concludiamo la volta prossima. Parte facendo dei paradossi, Paolo. Il fine è se anche, ma non ho, non sono nulla, non ho nulla. Queste sono le tre proposizioni che ritornano sempre. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. Nelle comunità di Paolo c'era chi parlava la glossolalia, si diceva, cioè lingue sconosciute, che in certi gruppi neocatecumenali, pentecostali, succede anche oggi, no? Gruppi ispirati dallo spirito in cui la gente, le persone parlano lingue sconosciute e si capiscono. C'era questo fenomeno. Però Paolo dice, attenzione, anche se succede questo, il fine è la carità. Cioè, è meglio, dice Paolo, dire poche parole chiare piuttosto che dire un'infinità di parole non chiare e sconosciute. Cioè, il fine è sempre il bene dell'altro. Anche se avessi questo dono dello spirito enorme, ma non ho la carità, sono come un bronzo che risuona, qui richiama, un cembalo che tintina, qui richiama le religioni dionisiache, orgiastiche anche, no? Dove si faceva molta confusione con degli strumenti, cembali, bronzi, eccetera, per attirare il dio Dioniso, che poi era il dio dell'ebbrezza, dio anche della passionalità. Oggi, ecco, oggi non c'è più questo, c'è la discoteca, ecco. Non più per attirare un dio, ma per stordirsi, insomma, per uscire dal tran tran quotidiano, ecco. Il paragone è calzante, ecco, solo che là c'era un minimo di spiritualità, appunto, e oggi invece è tolto tutto questo. Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. Significa che se il mio rapporto con l'altro non è basato sulla agape, sulla carità, posso stare in chiesa tutto il giorno, ma Dio non c'è vicino a me. Se distribuissi tutte le mie sostanze, avessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. Cioè, se fare del bene senza voler bene, a me non serve niente. Se do tutti i miei soldi, serve al povero a cui li do, è utile. Però dice, se lo do per farmi vedere o se lo do per altri motivi, che non è la carità gratuita, il bene dell'altro, a me non serve niente. Quindi uso un linguaggio paradossale. Detto questo, Paolo si domanda, ma allora, questa carità o questo amore, cos'è? Come si manifesta? È difficile parlarne. E ne parla allora in termini con dei verbi. Noi usiamo è paziente, è benevolo, ma la traduzione giusta sarebbe l'amore pazienta, l'amore fa benevolenza. Usa sempre dei termini, dei verbi, per dire che l'amore si vede nei fatti, è difficile parlarlo in teoria. E allora fa un percorso che io l'ho chiamato gli ingredienti dell'amore, ma potremmo dire anche i pilastri dell'amore, e fa un percorso di 15 verbi, noi oggi ne vediamo 5 in quattro passaggi, perché due verbi li metto assieme, l'altra volta vediamo gli altri 5, perché poi gli ultimi sono di competenza. Ecco, voi pensate di essere i pilastri dell'amore, pensate di essere davanti al nostro Duomo, di Fidenza, che è uno dei più belli che esistono al mondo. Pensate alle colonne, ci sono due colonne davanti, sopra i leoni. Poi si entra dentro, ci sono 7 colonne più una, l'ottava. 7 rimane 7 giorni. L'ottavo rimanda all'ottavo giorno, nell'ottava c'è l'altare e poi c'è l'abside a oriente verso il sole. Questo è il nostro Duomo. Il cammino che fa Paolo questa via, questo cammino è lo stesso. I primi due pilastri sono un po' di ingresso per entrare dentro all'amore e alla carità, diciamo le basi, i due leoni che vigilano, uno occidente e uno oriente. Poi si entra dentro, quindi vediamo i primi due. Se chiedo a voi, amore cos'è? Dimmi un sinonimo di amore. Io l'ho già fatta questa inchiesta, allora salta fuori. Simpatia, rispetto, fedeltà, sincerità, nella coppia tenerezza, attrazione. Paolo, che è un esperto in umanità, e quando ho pensato questo, quest'estate ero là sulla spiaggia del mare, stavo pensando, ogni luogo va bene, poi il mare dà il senso dell'immensità. Paolo, che è un esperto in umanità, dice la prima caratteristica, l'amore è paziente, l'amore pazienta. Una coppia che si vuole sposare non bisognerebbe fare tanti test, uno solo. Tu, lui, sei paziente, tu, lei, sei paziente, un test, qualche domanda, se risulta che uno dei due no, subito fermo. L'amore è paziente. E poi l'altra colonna, l'amore è benevolo, bene volere, vuole il bene dell'altro. Questi due pilastri sostengono la casa dell'amore. La pazienza da sola può diventare masochismo, può far asservire una persona all'altra. La benevolenza da sola può diventare tenerume, sdolcineria, sdolcinatezza, buonismo. La pazienza è buona se è benigna, cioè se vuole il bene dell'altro, finalizzata al bene dell'altro. La bontà è tale solo se è paziente, cioè se sa rispettare i tempi dell'altro. Ci fermiamo qui. La nostra è la società della velocità. Una delle caratteristiche della nostra società è la velocità. Il grande sociologo che esiste oggi, Bauman, dice, parla di società liquida, io ne parlo sempre. Cioè non fai a tempo a avere sotto i piedi una cosa salda, a mettere i piedi su qualcosa di saldo che è già vecchio, è già sorpassato. Società liquida vuol dire che siamo quasi trasportati dalla corrente, quasi ci mettiamo dentro a questa corrente qua. E fa questo esempio Bauman, dice siamo come in un lago ghiacciato con uno strato sottilissimo di ghiaccio. Qual è l'unica salvezza per l'uomo d'oggi? Pattinare a velocità molto veloce. E questo che dice però, ne parlo in negativo, non in termine positivo, dice che crea una grande angoscia nei giovani, perché la domanda, l'angoscia principale è ce la farò, sarò all'altezza. E negli anziani sono mica vecchio, sono mica già da buttare via, sono già sorpassato. Quindi questa velocità crea confusione. Più c'è confusione, più c'è vuoto meglio è per la società consumistica, questo dice Paolo. Perché più sei vuoto, più corri dietro le novità, e più corri dietro le novità, più compri. E più compri, più sei insoddisfatto, perché quella cosa che hai oggi, domani già sono passata. E quindi cito, il cerchio continua a girare. Allora invece il verbo pazienza. Pazienza. Il termine latino patio significa anche saper soffrire. chi ama in qualche modo soffre. Lo che dice aveva letto nella Domenica della Santa Famiglia, Simeone che dice a Maria, prima loda questo bambino, il sole, quando nasce un bambino, sarà il sole dell'umanità, il sole della vostra vita, è una spada che passerà il cuore, se ami soffre. Queste due componenti ci sono sempre, sempre in chi ama. Allora nella società del tutto e subito diventa difficile essere pazienti, perché? Perché tutto, i valori oggi sono la velocità, la prestazione e il risultato immediato. Se tu non hai una prestazione immediata, anche sul lavoro, non sai fare questa, è la prima volta che lavoro, i giovani, anche chi fa fare il lavoro. Il risultato immediato, anche nei figli, no? Subito tutto. Anche vedo mio figlio a scuola, no? Se non viene la prima volta, subito sbocca, deve essere un tac. No, così. Abbiamo dentro il nostro cervello il rapporto che abbiamo con l'oggetto. Lo compro, lo uso, se non mi serve lo butto. Se si spacca lo butto, ne compro un altro. Anche con le persone ormai siamo un po' a questo livello. Ecco, allora l'amore è paziente. Anche nel rapporto con Dio non siamo più pazienti. C'era un cane che pregava così. Signore, dammi la pazienza, però sbrigo. Cioè vorremmo subito il prodotto, cioè la soluzione del problema. Signore, ti ho mandato questo, perché non me l'hai mandato, dato subito? Ecco, questo è per ciascuno. Nella coppia chi ama sopporta che i tempi dell'altro siano diversi dai propri. Non siamo uguali. La vera fedeltà è il cuore della pazienza. Ad esempio, i conflitti nel matrimonio non possono essere sempre risolti immediatamente o rapidamente. Le giovani coppie, no? Si trovano a volte, le giovani coppie, abbiamo litigato e allora tutto è finito, dopo un mese che erano sposati, innamoratissimi. No, calma. Questo è giusto che il conflitto esista, è indispensabile il conflitto nella coppia. È indispensabile e si deve in qualche modo essere, perché ognuno affermi la propria personalità nel confronto dell'altro. Il problema è, poi lo vedremo le prossime volte, che il conflitto serva per maturare, perché poi quando c'è la riconciliazione c'è un amore più grande, normalmente, se non c'è la spaccatura. Ecco, allora, chi ama non ha fretta, lascia la persona amata il tempo per crescere e rinuncia a plasmare l'altro come è nella sua festa. Paolo usa la pazienza, rimanda anche a qualcun altro più grande di noi. Paolo infatti dice che è questo, no? Paolo non sempre è stato paziente, Non sempre è stato paziente. O stupidi Galati, chi vi ha ammaliato? Buttate fuori da voi quei cani di apostoli, che erano quelli che andavano secondo la vecchia legge. Cani, chiamavano cani i romani, sarebbe il bastardo oggi, buttateli fuori. Quindi non sempre Paolo è stato così paziente. Però dice... da esperto educatore dice che né chi pianta, né chi irriga, né chi annaffia è qualche cosa, ma è Dio che fa crescere. Nel rapporto educativo, adesso parlo come genitore, a chi è genitore e chi è nonno, perché non di voi è anche nonno, no? L'educazione di una a livello umano è una delle cose più lunghe. Un vitellino che nasce dopo qualche giorno è autonomo, l'animale è autonomo in brevissimo tempo. Il cucciolo d'uomo, per diventare autonomo, Oggi si arriva a parlare dei giovani fino ai 34 anni, quindi 30-34 anni cominciano a diventare adulti autonomi. Da zero, meglio, da meno 9, che nella pancia della mamma, a 30-34, e il tempo è lunghissimo. Quando ci sono dei problemi anche in casa, no? Come il figlio sbotta oppure tratta male, così, adesso è l'età del conflitto, chiaramente, no? Studiziale, perché devo farlo? Allora mia moglie dice, sì, ma sarà mica così anche con sua moglie, non sarà mica, ma riuscirà negli studi, tutti questi problemi che noi ci facciamo, no? Io gli rispondo sempre, aspetta, abbi pazienza una ventina d'anni che te lo dico. Quindi per dire che come l'educazione è un qualcosa che va a lungo termine. Ottieni la gallina covando l'uovo, non rompendolo, non fracassandolo. E San Giacomo fa l'esempio dell'agricoltore, da cui poi San Paolo prende anche lui, no? Dice tra chi ara, pianta, semina e chi miete c'è un lungo tempo, e in questo tempo c'è anche il tempo dell'inverno, il tempo in cui la neve copre tutto, il tempo in cui non vedi niente e sembra che quel grano lì, quel chicco lì sia marcio, è marcio dentro. Ecco la pazienza. L'attendere i tempi con pazienza, stando accanto, non pregandosi. C'era una delle giovani coppie, delle ex giovani, che viene con voi, che no, gli avevo chiesto una volta, ma la sera, lui fa la pigiama, quindi lavora tutto il giorno, 10-12 giorni, diceva, ogni tanto faccio dei parentesi perché sono veramente pigiama. La sera quando arrivi a casa, no, c'è tua moglie che ti chiede, di, fai questo, o c'è tuo figlio che dice, papà giochi con me, tu cosa pensi? E lui ha risposto, io penso questo, le mie amiche, alle mie amiche. Che ripeto spesso anche in casa mia, no? Come una battuta, il mio figlio. Poi ho messo anche qualche battuta, no? La pazienza di una madre è come il dentifricio, dovrebbe essere come il dentifricio, per quanto spregnato il tubetto, in fondo ne rimane sempre un po'. Allora, primo pilastro, secondo pilastro, l'amore è benevolo, amarsi con un cuore grande. Se a casa mia fa molto freddo, ci sono due modi per riscaldare. Uno è tappare tutte le fessure, che richiede molto tempo, e questa è la pazienza, che devo lavorare molto su di me. L'altro è alzare la fiamma, ed è la benevolenza. Nella mia casa devo tappare tutte le fessure, alzare la fiamma e c'è un bel tepore caldo, c'è un rapporto caldo. Pazienza e benevolenza insieme. Benevolenza, Paolo, alcuni la traducono anche in alcune traduzioni con altre due parole, longanimità, che oggi non dico nemmeno. Longanimità, longo, vuol dire l'amore allo sguardo lungo. Tu educatore, tu padre, tu madre, devi vedere, diceva Don Milani, negli occhi dei tuoi alunni, dei tuoi figli, di tuo nipote, quello che sarà un giorno. I grandi santi educatori erano questo. Un caratteriale lo prendono, tu sarai. Vieni con me e vedono in lui già. Visto che c'è qualche scopo, per me Don Camillo era questo, e per me è stato questo. Anche se quando mi ha fatto fare l'educatore mi ha detto, se di mia il cavai è scura con miesa, se non ci sono i cavalli si corre con gli asini. Con gli asini. però intanto mi ha dato. L'amore è longanime, lo sguardo lungo, chi ama non ha il capo corto. Poi un'altra parola che traduce sempre questa benevolenza è magnanimità. Infatti alcune traduzioni dicono chi ama ha un cuore grande. E si dice anche in dialetto, no? Un cuore grande così. Allora, se la pazienza è soprattutto sopportare, benevolente è soprattutto supportare. Sono i due pilastri dell'amore. Cosa vuol dire questa benevolenza allora? Benevolere. Vuol dire in sostanza questo, no? Avere una grandezza di cuore. Che si esprime soprattutto attraverso dei gesti. In una lettura biblica diceva un suggerimento una signora molto bene, io cerco di entrare in casa sempre col sorriso sulle labbra. Gesti di bontà. Se voi leggete i Vangeli, vedete come Gesù in tutti i rapporti che ha, i quali passò facendo del bene a tutti, dice San Pietro, già degli Apostoli, passò facendo del bene a tutti, si vede come Gesù vede la persona, ascolta, chiede, tocca, guarisce. Cioè come tutti i gesti di Gesù sono gesti di una amorevolezza, di una benevolenza incredibile, inimitabile. Ecco, per non cadere nella sdolcinatezza o nel tenerume, la benevolenza è supportare la persona, cioè la persona va prima di tutto accettata, qualunque persona, accettata. Quando l'altro è accettato, questo parlo soprattutto a livello educativo, è inutile parlare se non c'è un'accettazione di fondo, anche verso i figli. Non è vero che automaticamente noi accettiamo i figli, noi li vorremmo sempre diversi da quello che sono. Facciamo sempre il paragone, l'altro è migliore sempre, no? Ecco. Quindi non c'è, io mi quando faccio l'esame di coscienza prima di andare a letto, ho a letto e rivedo la mia giornata, quante volte, quante, non umiliazioni, ma insomma, parole di disistima ho buttato addosso a mio figlio, figurati se con la testa che c'hai sei un eccetera eccetera, no? Ecco, non è vero che noi accettiamo, quindi la prima cosa è accettare anche i limiti, che noi vorremmo sempre il figlio non bravo, il più bravo, il più intelligente, spesso è una società che è così, che ha sempre paura che sia tagliato fuori, che non ce la faccia, eccetera, eccetera, no? Quindi lui non si sente, se non si sente accettato, inutile parlare, inutile comandare, perché avrà rifiuto. E quindi la prima cosa è questa benevolenza, accettazione di fondo, anche dell'altra persona. Quando io mi sento accettato, mi sento a casa mia, poi mi si può chiedere qualunque cosa e la faccio. Quando Paolo si è sentito amato, amato di un amore eterno, ha spaccato il mondo, ha spaccato il mondo. Allora, questa grandezza di cuore è il primo passo. Il secondo passo, supportare, significa cercare di aiutare a migliorare l'altra persona, che diventa allora incoraggiamento, certo che ce la puoi fare. Ti assicuro che sei capace, io vedo in te queste capacità, prova, e anche a volte in sfida, ti esorto con affetto, con decisione a dare il meglio di te, e a volte ci vuole anche, non dico il pugno sul tavolo, ma la fermezza, questa fermezza assieme sempre alla tenerezza, è che ci vuole bene dell'altro. L'accettazione e l'incoraggiamento a dare comunque il meglio di sé, sapendo che comunque sei accettato. Adesso entriamo in Duomo, questi sono i due pilastri sopra il, e vediamo gli altri due, ancora 10 minuti. Il terzo passaggio è non. L'amore non è solo fare, è anche non fare. A volte è anche far niente. A volte puoi volere il bene di uno lasciando che lui si scoppi le dita. Questo lo diceva Gandhi. A volte diceva Bernardi, che era un nostro pedagogista famoso, diceva ci vuole una dolce e soccorrevole indifferenza verso, cioè ci sono se per caso ti fai male, però lascio che ti scrocci da solo. Quindi l'amore è fare ma anche non fare. E allora il terzo passaggio, il terzo pilastro è l'amore non è invidioso né geloso. A volte ce ne mettono invidia, a volte mettono gelosia, a volte ambedue. Sono due cose diverse. L'invidia riguarda sempre il male dell'altro. Guardare con gli occhi storti un altro significa invidere in latino. Ti guardo storto. Soffro perché per il tuo bene. Quindi l'invidia. La gelosia invece ho paura che mi portino via, è possesso. La eccessiva gelosia è possessività, ho paura che mi sottraggano, qualcuno mi sottragga a me. Sono due cose diverse. L'invidia, guardare storto. A Mantova avevamo fatto quest'estate il festival dei peccati capitali, e c'era anche l'invidia. E nel giorno dell'invidia hanno messo in tutte le strade degli specchi deformanti. Quindi uno passava, si vedeva più piccolo, si vedeva più grande. L'invidia è questo, no? Sottovalutare l'altro o sopravvalutare l'altro. E in tutti i casi confrontarsi continuamente con l'altro. Nella società nostra i due comandamenti, non invidiare le cose altrui, non invidiare cos'è, la moglie degli altri, sarebbe poi anche il marito oggi, degli altri, cioè non invidiare le persone, sono accanto agli altri, non invidiare le cose degli altri, questi due comandi penso che siano di più, perché tutta la nostra società si basa su questo, senza che noi ce ne accorgiamo, perché questo vizio è diventato un fattore fondamentale per la crescita del consumo. Tutta questa società basata sull'avere quello che ha l'altro, e se non ho quello che ha l'altro mi sento di meno, sono di meno. E quindi attenzione a questo gioco che c'è molte volte, nella mia famiglia c'è molto, non causa mia, quindi chi sarà non lo so, però c'è molto, no? Dico, poi dirò anche i miei vizi, dico che sopportare me ci vuole mia moglie, sopportare, però dico anche che c'è molto questo paragone che deriva da una storia antichissima, cioè di continuo confronto con i parenti, con gli altri, eccetera, e passa sempre l'idea, insomma, che siamo meno, che abbiamo meno. Poi ogni tanto mia moglie si alza fuori e dice, beh, ma forse tra tutti siamo più meno male, grazie Signore, mi ascoltate. Ma questa invidia della casa altrui, della famiglia altrui, eccetera, ammazza la famiglia, ammazza le persone, va tolta. C'era un umorista che diceva l'erba del vicino è sempre più verde finché non si scopre che è un prato sintetico. Cioè, attenzione che oggi tutti vogliamo apparire, è bello ascoltare le mamme ai giardinetti, no? Mio figlio fa la... Io dico sempre questa fatica. Mio figlio fa la carta di gatto suo, no? C'è sempre questo, paragone per dire, insomma, ecco, per valutarsi, perché farsi vedere nei propri limiti davanti agli altri, a volte ti possono calpestare, quindi c'è da stare attenti, e a volte sembra proprio diminuirsi, no? Invece siamo tutti, quando c'è un confronto sincero, vediamo che siamo poi tutti sulla stessa pista. Invidia. Riguardo invece la gelosia, ci troviamo sempre qui, riguardo alla gelosia, due cose. Per le coppie, ma anche per i singoli, questo vale nei rapporti di amicizia, di collaborazione, eccetera, la intimità e la distanza, la vicinanza e la distanza, l'autonomia e l'intimità. Ci vuole un equilibrio sempre tra questi due. Cioè, un po' gelosi è giusto che lo siamo, l'eccesso di gelosia è una tragedia. Cioè l'essere dei pezzi di mastice per l'altro, di stargli addosso. È molto bella il profeta di Gibran, no? Quando dice amatevi, tenetevi vicino agli altri, gli uni tanto gli altri, ma non troppo vicini, come le colonne del Tempio. Si ergono a distanza. Sostengono il Tempio, ma non sono appiccicaticce. Come il cipresso e la quercia non crescono l'una all'ombra dell'altra. E c'è una pagina, non so se l'ho messa lì, di una psicologa che dice vorrei poterti amare senza aggrapparmi. È giusto equilibrio, eh? Apprezzarti senza giudicarti. Raggiungerti senza invaderti. Invitarti senza insistere. Criticarti senza biasimarti. Vedo qui che la critica è un po' come la microchirurgia, bisogna starci molto attenti perché basta un tagliettino un po' più grande che si fa la ferita e marchi l'altro. Criticarti senza biasimarti, aiutarti senza umiliarti. Questa giusto equilibrio. Riguardo alla gelosia, eccetera, ci sarebbe da parlare dei nonni, possiamo stare. Delle suocere, le suocere, eccetera. Visto che ce n'è qualcheduno, facciamo solo un accenno, no? Il fatto di essere vicini al figlio che si alla figlia che si sposa senza invadere la coppia altrui. Si dice che il 30-40% delle giovani coppie scoppia anche per l'invasione della mammetta che non si è rassegnata a perdere il suo bambino tanto caro. Questo equilibrio è molto difficile, perché quasi non ci fossero i nonni oggi in Italia, domattina saremmo, non so cosa succederebbe, il mondo del lavoro qui l'avrebbe, potrebbe interno loro, dovrebbe una, e guardi quasi se non ci fossero i nonni, però questo equilibrio è molto molto delicato, da tenere, la gelosia. Ultimo, alle nonne.
I nonni. I nonni sono appena i padri.
Normalmente sì. Amarsi con umiltà. L'amore non si vanta, non si gonfia. San Paolo usa due verbi. Non si vanta, il vantarsi. Essere tutto io. Oggi in una società, se non mi faccio vedere, se non sono al top, se non vado in televisione, non sono nessuno. No? Questo, il vantarsi. Siamo stufi, siamo stanchi, appena vedo queste veline, vedone, tuttologi, sempre la stessa gente che va allo stesso posto, che dicono sempre le stesse cavolate. Grazie, io spendo, mia moglie, se non voglio, scambio. Siamo stanchi di questi telegiornali che alla fine fanno il gossip. No, veramente bisognerebbe scrivere, eccetera. Magari fate un telegiornale, mettete 10 minuti ai palestinesi e un quarto d'ora dell'Alba Parietti o delle cose che si vuole candidare, cosa non frega a me. Detto questo, no? Nostro amore non si vanta, non si gonfia, come la rana che voleva diventare bue. Qui pensa alla favola di Esopo, no? voleva diventare bue, si gonfia e spacca, non si gonfia. Ecco, amarsi con umiltà. Cosa significa? Umiltà da humus, terreno. Se hai polvere, se amo polvere, ogni tanto datti una spolveratina. Prendi l'aspirapolvere e raccogli un po'. Ecco, questo. Però umiltà non significa diventare vermi, umiliarsi, lasciarsi calpestare, farsi piccoli, ma significa sottrarsi a dei compiti, ecco la falsa umiltà, no? Ti danno un incarico, no, non sono mica capace, no, non ho mica voglia, no? Non sono all'altezza, a volte c'è questa falsa umiltà, che è un tiro, eh? Queste volte falsa umiltà, come bello per il tuo libro, ma no, sono quattro cavolate, sono così da te, no? Ecco, falsa umiltà. Ecco, invece le persone veramente umili sono persone che hanno il coraggio di guardare in faccia la propria verità. E quindi appaiono modesti. I veri grandi, conosciuto qualcheduno veramente grande, riuscito nel lavoro, nella professione, umile, perché sa che tutti gli abissi del cuore umano sono anche dentro di sé e quindi conosce anche le proprie fragilità. E quindi si sa valutare. Sono, quel che dicevo l'altra volta per chi non c'era, sono un aborto di apostolo, però per grazia di Dio sono quello che sono, questo è giusto equilibrio. Riguardo ai coniugi, umiltà significa, Paolo dice, sottomissione, parolaccia, brutta parola, oggi non va molto di moda. Due giovanissimi innamorati, se gli dici amore cos'è? È sottomissione. Ti blocchi subito oggi, no? Perché io mi realizzo con te, giustamente, no? Mi realizzo con te. Invece l'altra parola, sottomettersi, invece la parola coniuge deriva dal latino, che significa tirare l'aratro sotto lo stesso giogo, essere sotto lo stesso giogo. Quindi sottomissione non è lasciarsi schiacciare, essere masochista, eccetera, eccetera, ma significa tener conto che l'altro ha un'altra volontà, è un'altra persona, la pensa diverso da me. Quindi mi confronto, mi dialogo, a volte devo cedere. A volte, dopo essermi arrabbiato, aver ceduto, capisco che ha ragione il proprio lei. Questo è umiltà. Io ho scritto, abbiamo certo bisogno di far vedere il lato migliore di noi stessi, ma guai se lo facciamo svalutando il partner. Quante volte svaluto mia moglie in un giorno? Infinite, purtroppo. No? Ecco. Infatti si ferisco, la famiglia è il luogo dove si è trattati meglio e dove si ferisce di più, dove a volte ci si comporta peggio. Perché si feriscono nel modo più duro a volte proprio le persone che amiamo di più. È un paradosso, ma è così. Umiltà nella comunità, anche nella comunità tra i credenti, eccetera, significherebbe anche correzione fraterna. Cioè anche liberarsi dal complesso vetrino, dal complesso di Padre Eterno, ma anche far presente all'altro se l'altro sbaglia, con il giusto modo, secondo me, a mio parere. Ridete dei vostri difetti, non finirete mai di divertirvi. Ridete spesso, ride spesso insieme al tuo padre e vi divertirete un sacco. Signore, diceva Erasmo da Rotterdam, e chiudiamo qui, dammi un'anima che ignori la noia, la lagna e il sospiro. Dammi l'umore perché possa trarre qualche gioia da questa vita e di occasione anche ad altri di approfittare. Io ho finito. Sono andato fuori qualche minuto dal mio ho la teoria in testa. Abbiamo visto i 4-5 primi passaggi, la prossima volta vediamo gli altri che sono. La carità non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si avvira, non tiene conto del male ricevuto, il perdono, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Questi cinque. E poi c'è l'abside che mette sull'infinito, sull'est, sull'oriente, cioè sull'infinito, con il nostro uomo è rivolto verso dove nasce il sole per dire l'infinito. Tutto copre, col tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai. Questo è il finale stupendo di questo inno, di questa via. Vedete che bello, che ricchezza c'è dentro poche parole. Abbiamo esaminato 5 verbi. Quello che ho detto, anche qualcosa di più, è già tutto scritto, ve lo editate. Partendo da dove siamo, ecco, c'era Pino Pellegrino, dice sempre due battute, che faccio sempre mie, no? La prima è che il marito santo fa la moglie martire, quindi io non sono santo, nessuno di noi è santo, e che il padre perfetto è un padre sospetto. Partiamo da dove siamo per incamminarci sulla via, per fare un passo avanti, con i nostri limiti, con la nostra umiltà, ricordandoci che siamo polvere, quindi ogni tanto di darci una spazzolatina, spazzolatina nostra per l'altra,